Fa pensiero sulla dorata, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte. Laure dolci del suolo natal, del Giordano.
Ma l'Europa, l'Europa, come si salverà? Perché ormai è chiaro che l'obiettivo è l'Unione Europea. Finora la risposta è stato il piano di riarmo di Ursula von der Leyen, che ha suscitato proteste e divisioni. Che cosa deve fare l'Europa? Cosa devono fare i suoi leader? Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Abbiamo rivolto queste domande a tre personalità, saranno gli ospiti, ma non solo loro, di questa puntata della trasmissione. Domande uguali per tutti, risposte invece diverse a seconda del personaggio interpellato. La prima domanda è: quanto è forte e pericolosa per l'Europa la stretta di Trump e Putin? E queste le risposte. La prima è quella di Marc Lazar, professore a Sciences Po a Parigi e alla LUISS di Roma.
Credo che veramente è una situazione molto difficile, molto pesante, perché appunto c'è da una parte diciamo l'offensiva, non diciamo, c'è un'offensiva, c'è una guerra dalla Russia e minacce anche sui diversi paesi europei. Io non ci credo tanto a un attacco dell'armata, però insomma operazioni di destabilizzazione in diversi paesi, pressioni diversi e cosa nuova. Tanta gente in diversi paesi europei che sono in favore di Putin e che ormai lo dicono chiaramente, questo da una parte, ma direi questo lo sapevamo, diciamo, forse no a questo punto, ma dal 2022 lo sapevamo. Quello che è cambiato veramente epocale è l'atteggiamento dell'amministrazione Trump, che mette l'Europa di fronte alle sue responsabilità e uso la parola responsabilità storiche.
Giorgia Seroghetti, docente universitaria di filosofia della politica all'Università Milano Bicocca.
È molto pericolosa nel senso che forza delle decisioni anche a livello di identità collettiva proprio dei paesi della stessa Unione Europea, che in questo momento sono nocive per la sopravvivenza stessa dell'Unione Europea. Quello che hanno in comune Trump e Putin, e che peraltro hanno in comune anche con le destre sovraniste, diciamo, che vivono e crescono nel continente, è quel vecchio concetto che chiamiamo nazionalismo, cioè il nazionalismo nella sua versione aggressiva, particolarmente visibile nell'iniziativa di Putin, ma che in fondo sta animando anche il modo in cui Trump tratta, diciamo, l'interesse nazionale come tale da poter prevalere attraverso una politica di potenza sugli interessi di altri paesi, anche paesi che intende apertamente conquistare, quindi un nazionalismo aggressivo e anche quel nazionalismo diciamo difensivo o comunque di ritrazione, di disimpegno rispetto ad una costruzione, diciamo, di pace a livello globale o comunque regionale. Questa è il pericolo essenzialmente, il ritorno del nazionalismo che forza appunto anche gli altri paesi a scendere su quel terreno, sul terreno diciamo della difesa dell'interesse nazionale o come oggi ci viene raccontato a livello europeo, l'interesse europeo però concepito sempre nei termini, nella grammatica proprio che ha imposto Trump in particolare, no, in questi pochi mesi, cioè quello della competizione tra potenze. Quando si parla di rifare grande l'Europa, si intende essenzialmente rifarla competitiva a livello internazionale come potenza tra le potenze, non grande nella sua costruzione anche politico-ideale, no? E quindi grande come progetto capace di mettere fine anche a una stagione nociva come fu quella dei nazionalismi del secolo scorso, che poi appunto aprirono la strada ai totalitarismi.
Mario Giro invece è un politico diplomatico italiano, membro della comunità di Sant'Egidio.
Io non guarderei a ciò che succede con gli Stati Uniti e con la Russia come una cosa unica, cioè come una tenaglia. Farei, diciamo, la distinzione. La Russia ha, diciamo, aggredito l'Ucraina perché vorrebbe tornare ad essere considerata una grande potenza, una superpotenza dalle altre superpotenze, e quindi già il fatto che gli Stati Uniti di Trump la considerano come tale, un interlocutore sullo stesso piano, già fa metà del lavoro. E invece i rapporti con gli Stati Uniti diventano difficili, ma erano previsti, nel senso che già Trump l'aveva detto nel suo primo mandato e anche gli altri, in maniera molto più delicata e se vogliamo molto più cortese, avevano espresso la stessa preoccupazione, e cioè che l'Europa cominci a spendere di più per la sua difesa e si autonomizzi in un certo senso, ed è quello che sta facendo, al di là delle polemiche. Quindi io cercherei di individuare i segnali dentro il grande rumore che c'è.
Nel senso che secondo lei quindi Trump non vede l'Unione Europea come un soggetto nemico e neanche Putin?
No, la vede come, no, non come un nemico, la vede come degli approfittatori ricchi che si sono, come dire, giovati dell'ombrello americano senza pagare la loro parte. Trump, sappiamo, è un mercante, bada ai deal, come dice lui, è quello il suo mestiere che ha fatto tutta la vita, e quindi vuole riequilibrare. Così fa anche con la bilancia commerciale, ma ci dobbiamo ricordare che i dazi li ha messi pure Clinton, eh? È una tradizionale preoccupazione americana quella di destreggiarsi tra un deficit commerciale troppo grosso da una parte e dall'altra essere il compratore di ultima istanza, quindi importare quasi tutto dall'estero in modo da decidere di fatto attraverso il dollaro i prezzi delle cose e di rimanere, come dire, al comando del sistema finanziario e commerciale globale. Su queste due estremi loro si muovono. Allora, dobbiamo, certamente colpiscono le modalità con cui Trump lo dice, lo fa, la sua brutalità talvolta, ma non dobbiamo lasciarci, come dire, prendere da questi aspetti, ma guardare il segnale che c'è sotto, tutte queste urla, grida, atteggiamenti, eccetera, eccetera. Cosa vuole veramente l'America dall'Europa?
Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale.
E questo è il presidente francese Emmanuel Macron nel discorso di una decina di giorni fa, il discorso in cui lui parlò appunto del pericolo esistenziale per l'Europa e parlò dell'ombrello nucleare francese a disposizione dell'Europa. La seconda domanda che abbiamo fatto ai nostri ospiti è la seguente: come giudicate le reazioni dei leader europei in questo frangente e poi pensate che questa classe dirigente europea sia in grado di far fare un salto di qualità all'Europa, quantomeno di difenderla, insomma, da questa morsa, anche se abbiamo sentito le differenti opinioni dei nostri ospiti. Torniamo quindi a sentire Marc Lazare.
Ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines. Il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère.
Attualmente vediamo che ci sono tre gruppi di paesi in Europa e questo mi sembra molto chiaro. Un primo gruppo è quello della fermezza e metto dentro la Francia ovviamente perché il presidente Macron ha preso diverse iniziative, sicuramente il nuovo governo tedesco, questo è un cambiamento molto importante, forse anche il governo polacco e come dicevo ormai il Regno Unito. Allora questi paesi non vogliono per niente fare lo stroppo con l'amministrazione Trump, perché anche non si può fare anche sul piano militare, sul piano tecnologico, sul piano economico, però hanno l'idea che non si può più affidare di questa amministrazione e forse per un lungo tempo. Questo primo gruppo. Poi c'è un secondo gruppo totalmente pro-Trumpiano e pro-Putin. Questo è un piccolo gruppo, ma influente, l'Ungheria e il governo slovacco. E poi c'è un terzo paese che appunto ha un po' di difficoltà a prendere una posizione, è l'Italia. È l'Italia di Giorgia Meloni, perché c'è la concorrenza di Salvini da una parte, perché c'è la pressione di Forza Italia pro-europeista dall'altra parte, perché la Meloni è vicinissima ideologicamente e politicamente della nuova amministrazione, ma non può dirlo, cerca di avere sempre un rapporto con l'America, ma soprattutto di mantenere il rapporto con l'Unione Europea, e invece lei fa, diciamo, la scommessa, appunto, l'idea sua è di dire che c'è sempre un dialogo possibile con l'amministrazione, ma non solo un dialogo, ma la possibilità forse di cambiare l'atteggiamento dell'amministrazione Trump. Quindi questo è la prima visione. L'altra domanda molto, molto forte è di sapere se la nostra classe dirigente europea è all'altezza. Questa è un'ottima domanda, perché da diversi decenni c'è questa idea che appunto non abbiamo più una classe dirigente all'altezza delle grandi sfide storiche, e credo che in questi giorni, e insisto sul ruolo del futuro cancelliere tedesco Merz, lui ha dimostrato che appunto è perfettamente cosciente delle sfide da affrontare, non solo per il suo paese, cambiando la cultura politica del suo paese, ma anche a livello europeo.
Purtroppo penso di no, però penso anche che ci sia una sorta di cecità che ha colpito veramente le classi dirigenti dei diversi, di quasi di tutti i paesi, direi, e dell'Unione Europea, cioè questo aver veramente fatto d'un balzo piazza pulita di interi progetti, programmi, pensiamo appunto all'impegno per la transizione verde, all'impegno per l'Europa sociale, cioè tutto questo che già traballava, che già era sfidato naturalmente dai partiti della destra sovranista in crescita, in questo momento è messo in un cassetto, diciamo, e sostituito nell'orizzonte di interesse dell'Unione Europea dal tema della guerra. Io non penso che naturalmente si possa ignorare l'orizzonte si possa ignorare i venti di guerra che soffiano, e quindi che inevitabilmente l'Europa sia chiamata a dare una risposta, ma sta completamente rinunciando ad essere un attore alternativo. Questa rinuncia, tra l'altro, l'ha fatta già nel momento in cui non ha ambito a esercitare nessun ruolo nella mediazione, diciamo, della situazione russo-ucraina, e nemmeno in quello che poi è stato l'attacco israeliano a Gaza. Ed è un ruolo, diciamo, che invece sarebbe stato perfettamente integrato in una identità di forza politica sovranazionale che nasce per la costruzione della pace, no? Nel continente, ma con una proiezione esterna che ha sempre voluto avere di spazio di diritto che guarda anche al resto del mondo con il proposito di espandere, diciamo, no? Di allargare, di diffondere una visione diversa, insomma, del rapporto fra politica e diciamo, e norma internazionale, diritto internazionale.
Direi di sì, perché non è che quando Helmut Kohl fu eletto cancelliere tedesco si sapeva chi fosse. Anzi, siccome c'era stato prima di lui Helmut Schmidt, io che sono abbastanza vecchio, Schmidt era un po' un mito, si diceva in Germania e in Europa riguardo a Kohl, Helmut chi? Cioè, per dire. E poi si è rivelato un grande personaggio. Mitterrand era già un personaggio molto famoso quando divenne presidente, però veniva considerato, come dicevano i francesi, un fiorentino, cioè un machiavellico non degno di grande fiducia, invece si è rivelato un grande presidente. E dipende, è anche la situazione a fare l'uomo, a fare la donna di Stato. Quindi dare un giudizio così sulle qualità individuali della leadership, anche il momento storico che ti forma, ti fa fare un salto anche a te, leader, e quindi speriamo che i leader europei, che sono tutti abbastanza giovani tra l'altro, Macron è del 77, Giorgia Meloni è del 77, forse il più anziano sarà Merz, e anche Sanchez abbastanza giovane, lo stesso Starmer abbastanza, cioè questa nuova generazione saprà prendersi le proprie responsabilità e portare avanti l'Europa. E ormai vedete, come ho detto anche Starmer, consideriamo la Gran Bretagna come se non fosse uscita, però in realtà è uscita, però in fondo non è uscita.
Al compás de la viruela, que al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria. Con el cantar se consuela. Vengan santos milagrosos.
Allora, come dicevamo, la prima risposta in realtà è stato il piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen.
La lengua se me aiuta.
Presidente della Commissione Europea.
Sorry for the early hour. We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to describe.
Questa è la sua conferenza stampa. E la domanda che abbiamo fatto ai nostri ospiti è: burro o cannoni? Il piano di riarmo sarà fatto a spese probabilmente dello Stato sociale. E questo non farà altro che aprire la strada a nuove e più importanti vittorie delle destre europee. Pensate che sia veramente così? Pensate che si possa evitare oppure no? In ordine di apparizione, come dicevamo, prima di tutto Marc Lazar, professore a Sciences Po a Parigi e alla LUIS di Roma.
The real question in front of us is whether Europe is prepared.
E questo veramente è sicuramente il grande problema di questi mesi e di questi anni. Ha ragione, se ci sono più soldi per le armi, ovviamente ci sarà un problema per le altre spese. Lei parla dello Stato sociale, giustamente, ma dovrebbe parlare anche di tutte le spese previste per lottare contro il riscaldamento climatico, che è ormai considerato come non più una priorità, mentre per le nostre generazioni, ancora di più per le future generazioni, è decisivo. Quindi credo che l'equazione è molto difficile da risolvere, ma non si può dire oggi ai cittadini europei che l'unica preoccupazione è quella della difesa europea. Sì, bisogna dirlo, bisogna spiegarlo. Sarà difficile da spiegare perché appunto ci sono forme di resistenze della popolazione europea, ma nello stesso tempo bisogna continuare a fare questa politica di Stato sociale e di lotta contro il riscaldamento climatico, e questo suppone di risolvere il problema del finanziamento del riarmamento della difesa europea. Ci sono diversi scenari attualmente studiati e io mi auguro che sia risolto, perché fare un'Europa solo sulla difesa europea, come dice lei, in un certo momento i movimenti, i partiti sovranisti potranno presentarsi come i migliori difensori, non talmente della lotta contro il riscaldamento climatico, salvo alcuni di sinistra, ma soprattutto la difesa dello Stato sociale.
Lei in realtà ha anticipato, diciamo, la mia domanda, che era quella che cosa devono fare le classi dirigenti europee per uscire da questa mossa, Trump, Putin e partiti sovranisti. Però le chiedo, quanto tempo ha l'Europa per trovare la soluzione che lei ha indicato?
Guardi, poco tempo, e abbiamo preso molto ritardo, però a volte quando c'è un'accelerazione nella storia, credo che appunto bisogna, almeno per i responsabili politici, accelerare la loro temporalità. E io aggiungerei un altro elemento alla nostra conversazione. Credo che con il discorso del Vice President, del Vice Presidente americano Vance a Monaco, Vance è veramente l'ideologo dell'amministrazione Trump, è molto coerente, molto aggressivo. Lui sostiene tutti i partiti dell'ultradestra, non dico di destra, di ultradestra come l'AfD in Germania. Lui ha una certa concezione della democrazia, e quindi è il momento per l'Europa di ripensare, o più esattamente di rinnovare la sua concezione della democrazia, per dimostrare che non siamo allineati sulla concezione di questo signore Vance. E questo potrebbe essere anche un elemento, diciamo, di rilancio della coscienza europea, spiegando qual è la nostra concezione di un'Europa pluralista, di un'Europa democratica, di un'Europa che rispetta anche le minoranze, eccetera, eccetera. È il momento, e credo che forse questo è il difetto attuale di grandi dirigenti, che appunto per ragioni, ovvie ragioni, che sono focalizzati sul problema della difesa europea, ma nello stesso tempo non devono dimenticare la politica sociale, la politica contro il riscaldamento climatico, e soprattutto rilanciare la discussione interna all'Europa per dire, ma insomma, qual è il nostro modello di democrazia oggi? E soprattutto per questo secolo talmente minaccioso.
Giorgia Serughetti, che è docente di filosofia della politica all'Università Milano Bicocca.
Io penso che purtroppo andrà così, perché penso che nel momento in cui si, diciamo, la politica nella sua interezza, cioè tutte le parti politiche, assumono, diciamo, come quadro concettuale, proprio come terreno di confronto, quello che di fatto è stato preparato e imposto dai partiti sovranisti in questi anni, diciamo, dalla guerra ai migranti a un certo modo di immaginare la guerra e il crimine, fino alla guerra, no, vera e propria, combattuta dagli eserciti, di fatto si favorisce la loro crescita. Se a questo si aggiunge appunto lo smantellamento di servizi essenziali, l'impoverimento delle casse dello Stato per provvedere alla scuola, alla sanità, alle tutele sul lavoro, ecco, se questa è la prospettiva, credo proprio che dobbiamo attenderci un'ulteriore salita, un'ulteriore crescita di forze che già sono molto forti, che già stanno dettando l'agenda di fatto, no? Su alcuni temi da molti anni, e in questo momento su quello anche della politica internazionale. Apparentemente perché in realtà si fanno dettare l'agenda da altri da una parte, poi ovviamente per la difficoltà più generale delle forze direi progressiste a, diciamo, portare avanti un'agenda come questa che è tipicamente di matrice progressista e perché in realtà l'Europa non esiste se non come sommatoria di opinioni pubbliche nazionali e nelle opinioni pubbliche nazionali su questo terreno è aperto un conflitto che in alcuni paesi comunque ha portato le forze progressiste a governare, appunto, in realtà ormai i paesi sono molto pochi, il caso è quello della Spagna, ma che per lo più porta altre forze per il discredito in cui poi versa la sinistra, e cioè quelle della destra, fino all'estrema destra, a farsi carico dell'agenda sociale. Quindi in realtà l'Europa non è altro che lo specchio delle contraddizioni in cui versa la sinistra, chiamiamola così, a livello continentale, che poi insomma, trasporta quelle contraddizioni e quella debolezza anche nelle istituzioni europee, dove comunque il predominio di una destra moderata unita ad una destra radicale ed estrema, diciamo, sposta anche l'asse delle politiche su una direzione che è avversa a questo progetto che andavo così descrivendo a grandi tratti.
Mario Giro, politico diplomatico italiano, membro della Comunità di Sant'Egidio.
L'unico modo di uscirne è fare il famoso debito europeo e basta. Quindi creare un altro debito che è un debito garantito dall'Unione, e quindi non va a pesare sui debiti nazionali, non va a pesare sulle finanze nazionali, che potrebbero continuare a fare le loro politiche, a metà strada tra l'austerità e il sociale in cui siamo impelagati in questi anni senza scegliere in realtà, e già quindi il problema c'è, perché non è che i partiti populisti diciamo arrivano adesso, sono già arrivati. Quindi, però per questa cosa, se invece si insiste con solo per mettere altro debito nazionale, vedo molti governi cadere, come ha detto lei sulla questione. È per questo che il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che non si devono toccare i fondi di coesione. Questo significa. E io direi che se lo dice lei, che è a metà strada tra i popolari, il Partito Popolare Europeo e i patrioti e tutti gli altri di estrema destra che ci sono in Europa, andrebbe ascoltata.
Ci risentiamo tra poco per la seconda parte. Rieccoci, rieccoci con la seconda parte di Va Pensiero.
Sweet.
La morsa dell'Europa, la morsa sull'Europa da parte di Donald Trump e di Vladimir Putin, e mettiamoci anche Elon Musk, che ogni tanto sembra, bene, anche ogni tanto, spesso sembra il cattivo contro il quale combatte 007. Il cattivo globale. Abbiamo sentito nella prima parte i nostri ospiti fare alcune analisi, dare alcune risposte alle domande che abbiamo formulato. Ne abbiamo ancora un paio per loro. E la prima è: ma visto questa morsa, alla fine non è che l'Europa rischia di saltare in aria, l'Unione Europea? O quantomeno non sarà più come l'abbiamo conosciuta finora, fino ad adesso? E allora torniamo a sentire Mark Lazar.
C'è questo rischio, e credo che ci sono forze politiche all'interno dell'Europa che hanno questo progetto, ufficialmente dicono che vogliono rimanere in Europa, ma vogliono un'Europa diversa e quasi vicina alla Russia, penso ovviamente al governo ungherese, ma anche al governo slovacco e a diverse forze politiche all'interno degli altri paesi. Quindi sì, c'è questo rischio, ma credo che quello al quale assistiamo per il momento, che c'è una grande parte dei capi di governo e di Stato che appunto hanno questa volta preso coscienza del rischio, hanno preso coscienza veramente delle scommesse, cioè delle sfide più esattamente, come per esempio il futuro cancelliere tedesco, perché questo è anche un enorme cambiamento, o come il primo ministro britannico, che non fa parte dell'Unione Europea, però che attualmente si riavvicina all'Europa. Credo che appunto c'è questa presa di coscienza. La grande domanda che mi faccio è di sapere se gli europei, cioè i popoli europei, anche loro hanno preso coscienza di questa situazione quasi drammatica.
Giorgia Serughetti.
È riprendere in mano il progetto di un'Europa sociale. Io questo vedo come unica vera alternativa ad un discorso sull'Europa, diciamo, come potenza diciamo globale, immaginando la potenza solo sul versante bellico. Tra l'altro, se continuiamo a dirci che la crescita delle forze della destra populista, sovranista, è legata anche a una domanda di protezione, questa domanda di protezione, cioè non vogliamo in qualche modo che entri a far parte di un'agenda politica di tipo anche sovranazionale e il più possibile vincolante per i paesi. Chi sarebbe contrario anche, diciamo, tra i cittadini ad un rafforzamento delle politiche sociali, anche e soprattutto guidate dall'Europa? Non sarebbe un'altra Europa quella che parla di diritti sociali, un'Europa del lavoro? Io penso che quella sia essenzialmente la strada. Non basta sicuramente più un'Europa che si caratterizzi soprattutto per le garanzie di libertà individuali, diritti civili, e che faccia di questo la sua identità, a scapito invece di appunto un orientamento sulle politiche economiche e sociali di tipo restrittivo, ad austerità, eccetera, come stati in passato. Evidentemente è questo il terreno che è stato disatteso e quello su cui, l'unico su cui si può ricostruire una fiducia tra Europa e cittadini d'Europa.
Let's go.
se sarà la stessa Europa, vorrà dire che continuerà a vivacchiare, che è il suo problema dal 2005, da quando il referendum francese e olandese, due paesi fondatori, sottolineo, perché noi diamo sempre la colpa ai polacchi, agli estoni, ai baltici, ma in realtà sono due paesi fondatori, votarono contro la Convenzione, quindi la Costituzione Europea, quindi l'ulteriore avanzamento verso l'unità, l'unione politica. A quel punto non è la prima volta che i francesi ci fanno sto scherzo, perché nella bocca dei francesi c'è sempre il discorso filoeuropeista, benissimo, sono contento, io lo sostengo, però poi alla fine nei fatti loro, come fecero con la CED, cioè la Comunità Europea della Difesa nel 54, come fecero addirittura con la NATO nel 66, come fecero con la crisi della sedia vuota, quando l'Europa era solo a 6 e loro non si presentavano più alle riunioni, sono sempre quelli che bloccano. Quindi da quel momento noi, dal 2005 adesso, che abbiamo fatto in Europa? Ci siamo litigati in maniera molto intergovernativa su sempre gli stessi temi, in particolare nell'ultima fase sull'immigrazione. E in questa maniera l'Europa non è andata più avanti, quindi è scivolata indietro. Tra un anno o salta, approfitta di questa crisi saltando l'ostacolo attraverso per esempio la creazione del debito comune, quindi distruggendo l'ultimo tabù che è quello appunto economico e cominciando a fare vera unità attraverso l'unità fiscale, l'unità bancaria sul serio, oppure finirà per disgregarsi.
Il piano presentato da Ursula von der Leyen ha rilanciato per certi versi la ondata di pacifismo in Europa, molti sono detti contrari al riarmo e questo ha provocato delle divisioni non solo all'interno dei partiti ma anche diciamo divisione rispetto a quelli che sono i pericoli per l'Europa.
Un corrente pacifista molto forte in Italia e lo sappiamo perché, perché c'è una cultura pacifista fortissima nel vostro paese, di matrice cattolica da una parte e di matrice ex comunista dall'altra parte, e quello lascia un'eredità importante. Poi voi siete un paese che avete conosciuto 20 anni di fascismo, di un bellicissimo fascista, e quindi l'idea di pace è molto insediata in Italia, sicuramente molto di più che in altri paesi, specialmente nel confronto con la Francia. Allora, le cose che vedo, che da una parte cioè, la coalizione del governo è divisa con un Salvini su posizione pacifista, ma anche l'opposizione è divisa perché Giuseppe Conte ormai è su posizione filo-trumpiano, cosa che veramente abbiamo potuto vedere, quasi filo-putiana e soprattutto per la pace. E poi c'è il PD che è veramente in situazione di grandissima tensione, lei ha ricordato la posizione della segretaria Schlein, ma soprattutto io sono stato stupito come tanti altri quando lei ha dichiarato che era contro Trump perché era un finto pacifista, ma contro l'Europa che vuole continuare la guerra. contro l'Europa che vuole continuare la guerra, frase incredibile, mentre sappiamo che l'unico paese che vuole continuare la guerra è la Russia. Quindi sì, sicuramente ci saranno chiarificazioni all'interno del PD e dimostra la debolezza soprattutto dell'opposizione, però nello stesso tempo, come dicevo, le divisioni all'interno della coalizione attualmente al governo in Italia.
Per quanto riguarda la guerra in Ucraina e quella che è stata definita da Macron, ma anche dalla von der Leyen come una minaccia per l'Europa da parte della Russia, questi allarmi che vengono dati da questi autorevoli leader europei, secondo lei sono giustificati oppure no? Cioè Vladimir Putin, a parte l'Ucraina, ha altre mire, i Baltici oppure no?
Se continuiamo a dirlo urlando ai quattro venti, alla fine sarà una self-fulfilling prophecy, una profezia che si autoavvera. All'inizio penso di no, assolutamente di no, però se continuiamo così con un atteggiamento bellicoso e aggressivo, i russi potrebbero essere tentati. Io non credo che lo faranno, non credo perché c'è la NATO, comunque vuol dire qualcosa, anche se Trump adesso sta diminuendo, diciamo, il suo sostegno alla NATO, ma l'avevamo cominciato prima noi europei, Macron disse che erano cerebralmente morto già prima, quindi cioè, è tutto un gioco delle parti che non conviene scaldare. Quindi con la Russia bisognerà parlare. Per ricostruire una sicurezza non bastano le armi, ma ci vuole una nuova architettura accettata anche dalla Russia, che diciamo, prenda il posto di quella vecchia che è saltata in pezzi. Il multilateralismo non c'è più e quindi bisognerà ricostruire. E cosa ci garantisce dall'aggressività russa? La politica ci garantisce più di tutti. Poi, se anche abbiamo convenzionalmente ci rafforziamo con le armi, l'esercito convenzionale, questo potrà essere utile, ma dobbiamo sapere che non può essere decisivo, perché la Russia rimane una potenza nucleare, né basterebbe l'ombrellino francese, che peraltro rimarrebbe in mano francese, e su questo né italiani né tedeschi accetterebbero una cosa del genere.
Ma torniamo alla politica italiana con le divisioni dentro il PD e sentiamo Gianfranco Pasquino.
Io credo che sia abbastanza grave, perché l'Europa è il futuro dell'Italia, ma anche del PD, e quindi il PD deve stare in quell'Europa insieme con gli altri partiti socialisti e democratici e deve operare con loro. Se si separa perde potere lui e perde potere naturalmente anche l'Italia.
Ci sarà secondo lei una ripercussione forte dentro il partito oppure no?
Io non voglio ripercussioni forti, vorrei una discussione seria su argomenti, su tematiche, su prese di posizione, su futuro, su cultura politica. Tutto quello che il PD non ha fatto e che deve fare il prima possibile.
Da quando è iniziata l'era Trump, diciamo, da quando siamo entrati in una nuova epoca storica?
Da quando è iniziata l'era Veltroni, 2007.
Senta, cosa ne pensa di Prodi e diciamo delle critiche implicite, a volte anche esplicite, che il professore fa a Elly Schlein?
Credo che Prodi sia, come dire, corretto, nel senso che dica quello che bisogna fare, come la pensa lui. Mi pare che dal punto di vista europeo abbia delle credenziali assolutamente impeccabili e tutto sommato non va dimenticato che ha anche vinto due elezioni in Italia, quindi qualcosa sa, qualcosa ha saputo fare. Terrei conto di quello che dice Prodi e aggiungo terrei conto anche di quello che dice Gentiloni, che l'Europa l'ha conosciuta benissimo.
Ma diciamo l'atteggiamento della minoranza, dei riformisti, è strumentale nella questione del posizionamento europeo proprio perché si vuole in qualche maniera mettere in difficoltà Elly Schlein o c'è proprio una visione di fondo diversa?
No, purtroppo temo che ci sia una visione di fondo diversa. Non c'è nessun dubbio che tra Bonaccini e la Schlein sull'Europa c'è una visione di fondo diversa, Pina Picerno ha una visione che ha espresso infinite volte in maniera molto chiara e precisa, che è la visione che incidentalmente, per quello che posso contare, condivido.
Lei prima ha citato Prodi, ha citato Gentiloni. Sembra quasi che, insomma, questi due personaggi, in particolare Prodi, che è il padre fondatore, non vedano di buon occhio una possibile Erich Schlein candidata premier alle prossime elezioni. Cioè, mi sembra di capire che la ritengano più adatta a fare la segretaria di partito, ma non la candidata premier. È giusta questa lettura che si dà delle critiche che loro fanno, oppure no?
Credo che sia giusta nella misura in cui si pensa che non è una critica alla persona, ma è una critica alla candidatura di una persona che forse non ha in questo momento le qualità per diventare capo del governo o per vincere le elezioni. Questo è il passaggio. Cioè non è una critica pregiudiziale contro Erich Schlein, è il timore che non basterebbe la sua persona per riuscire a vincere le elezioni.
E lei chi vede come possibile candidato premier?
Ah no, questa è una domanda troppo difficile. Rispondo soltanto a Goldman Sachs, se mi paga accuratamente, a Musk, se mi offre qualche viaggio sulla Luna. È difficile dirlo, però come lei sa, perché ci siamo sentiti diverse volte, le candidature emergono da un conflitto che sia regolato all'interno del partito, emergono dalle circostanze. Chi è il candidato o la candidata è maggiormente in grado di tenere insieme quello che Schlein chiama il campo largo, che io chiamo una coalizione potenzialmente governante. Cioè dipende da quello. Scegliamo la persona che è in grado di mostrare capacità di raccogliere e non di dividere e disperdere.
Rimaniamo in Italia e andiamo a vedere cosa farà Giorgia Meloni in questo frangente. Anche lei sette è una morsa, deve decidere cosa fare, se andare definitivamente con Trump oppure se rimanere ancorata all'Europa, alla nuova Europa. Un appuntamento importante questa settimana ci sarà con il dibattito parlamentare che precede il Consiglio europeo. La destra è divisa, noi di tutto questo abbiamo parlato con Ilario Lombardo, il collega, il giornalista che segue per il quotidiano La Stampa, Palazzo Chigi.
Guarda, secondo me l'accordo si troverà quasi certamente, perché il centrodestra difficilmente mostra le sue spaccature e le espone in aula, in Parlamento, quando c'è comunque da manifestare le posizioni dei singoli partiti. Sono molto bravi a trovare una sintesi e a trovare un compromesso, in qualche modo mettendo sotto il tappeto alcune i forti distinguo, che in questo caso sono quelli della Lega. È una fase, diciamo, molto conflittuale, però diciamo una bassa intensità. E i tre partiti sono posizionati in questo modo: Forza Italia si è detta assolutamente favorevole al riarmo europeo e quindi al piano di Ursula, e Fratelli d'Italia è favorevole, ma con questo distinguo filo Trump di Giorgia Meloni, per cui bisogna comunque mantenersi sempre agganciati all'Europa e agli Stati Uniti, e quindi diciamo ad avere una cornice NATO, mentre la Lega dopo l'avvento di Trump si sente più libera di sposare la tesi pacifista, se questo è il termine esatto, non so se si può sintetizzare in questo modo, ma sicuramente si può dire che torna Salvini a non rinnegare le sue simpatie filorusse. Quindi le aperture verso tutti quanti i leader autocrati o meno che hanno in qualche modo riaperto, hanno sempre pensato di voler rintavolare delle trattative o riaprire anche dei legami commerciali con Mosca. Quindi penso a Orban, alla vicinanza ad Orban, l'esultanza di Salvini per AfD, che è un partito che non fa più parte della stessa famiglia europea della Lega, però ha avuto una buona affermazione in Germania. Ovviamente tutti questi sono in qualche modo si sentono più legittimati da quando è arrivato Trump, e Trump ha aperto direttamente lui un canale di comunicazione rilegittimando come interlocutore quello che comunque è l'aggressore dell'Ucraina ed è l'invasore dell'Ucraina, che è Vladimir Putin.
La linea del governo è compatta, non c'è nessuna ipotesi di invio di militari italiani, non c'è nessuna ipotesi di usare i fondi di coesione invece che per sviluppare i territori, per comprare armi. Vogliamo investire in sicurezza nazionale. Quindi se serve comprare equipaggiamento e mezzi e personale per la Guardia Costiera, per l'aviazione, per la Marina, per l'Esercito, per la Polizia e per i Carabinieri, ben vengano, però Esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare, no, mai, mai.
Quindi queste tre posizioni dovranno trovare una sintesi, secondo me si troverà facilmente, in cui fondamentalmente si troverà a livello semantico, troveranno il modo di far passare il fatto che ci sarà, per esempio, il riarmo non peserà sui fondi di coesione, che l'Italia tra l'altro non è brava a spendere, ma si specificherà che non verranno toccati, si sottolineerà magari più volte il ruolo americano nelle trattative di pace, quindi del cessate il fuoco sul lavoro che si sta facendo, e magari, come sta adesso spingendo Salvini, si metterà un riferimento alla filiera industriale italiana, che anche questa è una cosa, diciamo, abbastanza propagandistica, perché ovviamente diciamo la filiera militare dell'industria militare è molto complessa e spesso è organizzata attraverso, diciamo, industrie che appartengono a diversi paesi, non c'è una sorta di autarchia nella costituzione, diciamo, dell'industria militare. Sarà molto più interessante, secondo me, più che della mozione, che la mozione appunto sarà un equilibrio di compromessi, sarà capire cosa dirà Giorgia Meloni in aula nelle sue comunicazioni tradizionali che si hanno prima dei consigli europei, quelli ordinari. Giorgia Meloni sappiamo che parla poco, parla molto attraverso i video e la propaganda social, e secondo me potrà dare delle soddisfazioni, diciamo, a noi cronisti di qualcosa, di qualche uscita, potrà chiarire anche magari meglio come la pensa sui vari temi, cioè appunto dal riarmo alle missioni militari.
Pace in Ucraina, sulla quale penso che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per favorire un processo di pace, chiaramente salutando favorevolmente dall'iniziativa americana, insomma, tutti coloro che vogliono arrivare a un processo di pace, ma una pace giusta ha bisogno di garanzie di sicurezza certe. Le garanzie
In
di sicurezza.
realtà Giorgia Meloni sta aspettando di capire quali saranno i reali rapporti di forza tra Stati Uniti e Europa in Ucraina, con un possibile accordo Stati Uniti-Russia accettato dall'Ucraina, quale sarà la reazione europea. Sta aspettando di capire qual è il carro su cui salire.
L'impressione è molto questa, perché lei a onor del vero, ha fatto due proposte che al momento sono, diciamo, restano sulla carta. La prima è di un vertice Europa-America, diciamo, a parte qualche dichiarazione di sostegno, come quella di, forse la più autorevole, quella di Donald Tusk, il premier, il primo ministro polacco. Non è che ci siano state grandi reazioni a proposito e a favore di questo piano. La seconda è quella di creare una sorta di copertura, di ombrello, di garanzia di sicurezza per l'Ucraina attraverso un articolo 5 ad hoc per l'Ucraina. Cioè l'Ucraina non entra nella NATO, anche perché, diciamo, sarebbe infilare due missili nell'occhio di Putin, e Trump non vuole farlo e non vuole accelerare, ma neanche l'Europa tantissimo vuole. In questo momento, in questa fase perlomeno, però diciamo attivare comunque l'articolo 5 a protezione di Kiev e a protezione degli ucraini. Da questo punto di vista le risposte sono state assolutamente zero, nulla. Lei quando siamo stati a Londra al seguito del viaggio di Meloni per il vertice di Starmer, lei ha detto bisogna pensare out of the box, quindi utilizzare la creatività, però qualcuno ti deve venire dietro. Da quello che so, Trump non sta prendendo in considerazione al momento, però sappiamo tutti e due che, diciamo, le fasi dei negoziati sono diverse, quindi adesso siamo in una fase di negoziato in cui magari non bisogna scoprire di più le carte. E a me dà l'impressione che sì, che Giorgia Meloni è un pochettino in cerca d'autore in questo momento.
Era Ilario Lombardo, bravissimo collega della Stampa che segue Palazzo Chigi. È tutto, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.